sia la classica tentazione di anticipare con la lettura ciò che poi faremo come commento e lettura comune. Per la preghiera di apertura di questa sera, e poi riprenderemo questo testo nella meditazione, vi invito a pregare con me il Salmo primo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Maria, sede della sapienza, San Girolamo, Sant'Ignazio di Loyola, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, allora, diciamo così, piccolo menù per la serata. Questa sera ci attende un tema classico, classico almeno nella tradizione della spiritualità dei gesuiti, della Compagnia di Gesù. E nel foglio avete due cose diverse. Uno, quello con scritto box, è fresco di stampa, nel senso che l'ho appena mandato a Note di Pastorale Giovanile come parte di un articolo più ampio su discernimento e vita universitaria. E nel box, cosiddetto tecnicamente in tipografia, bisognava un po' riassumere la definizione del discernimento. Allora, visto che era una cosa nuova, dico perché non offrirla questa sera. E poi il testo in traduzione italiana, una traduzione italiana contemporanea, della prima serie delle regole del discernimento degli spiriti. Allora, prima di addentrarci in questo mondo, però, voglio così riprendere a modi, come si dice, repetizio, un termine molto caro a Sant'Ignazio, che negli anni in cui studiò a Parigi apprese il metodo di insegnamento che era praticato alla Sorbona, il modus parisiensis. E da questo modus parisiensis, attraverso un'elaborazione che poi diventa paradigmatica per tutte le scuole dei gesuiti, mette insieme un metodo che non ha solo la lezione frontale, anzi nell'insegnamento predilige una interazione, ma la lezio classica, anche del modus italicus, veniva anticipata da una prelezio, cioè una serie di attività che preparassero un po' il processo di apprendimento. E poi c'erano altre fasi, una che era una repetitio, che non era semplicemente ripetere i contenuti, ma riprenderli in una sorta di rielaborazione, e in parte questa sera farò esattamente questo. E poi c'era l'esercitatio, che appunto calava in delle situazioni concrete e di indole più pratica ciò che teoreticamente si era appreso. Dicevo repetizio, ma di che cosa? Di alcuni elementi generali di cornice, perché altrimenti il commento alle regole del discernimento risulta impoverito, orfano di una cornice. Per gli amanti sempre della filosofia e della filosofia spagnola, esiste un filosofo che si chiama Ortega y Gasset, che ha scritto l'elogio della cornice. Io lo trovo molto bello, e se fate l'esperienza di vedere un quadro privato da una cornice perché si è persa, perché è stata rubata, e invece si vede il quadro attorniato che dialoga con la cornice giusta, beh, un'altra cosa. Allora stasera la prima cosa sarà incorniciare propriamente il discernimento degli spiriti. E lo faccio riprendendo, come vi dicevo, e per questa parte mi alzo in piedi perché così vi guardo anche un pochettino meglio. Vi dicevo, riprendo alcuni elementi di inquadramento generale degli esercizi, che spero non abbiate mai sentito. Voglio dire, il padre Luciano e il padre Stefano probabilmente all'inizio di questa settimana hanno già dato alcuni elementi. Una cosa volevo chiedere: chi di voi ha fatto l'esperienza degli esercizi spirituali? Beh, c'è un certo numero, va bene, allora mi correggerà cosa fare, va bene. Gli esercizi spirituali sono il dono che Sant'Ignazio fa alla Chiesa universale. E da subito lui chiarisce che come esiste un esercitarsi legato al fisico, così anche c'è una serie di attività, alcuni le calcolano 7, in cui l'esercitante, appunto, cresce e, diciamo, procede in questo cammino, che, come vedremo, è un cammino molto articolato. Vedremo dove si collocano in questo cammino le 2 serie di regole per il discernimento. Attenzione, Sant'Ignazio fa un'operazione che è stata colta con grande acume da un autore contemporaneo, un semiologo canadese che si chiama Roland Barthes. Roland Barthes ha scritto un testo, fra tanti, ma un testo che si chiama Loyola, Sade e Fourier. Sono 3 autori che hanno rinnovato il linguaggio. Sade ha rinnovato il linguaggio erotico, Fourier il linguaggio del socialismo ideale utopico. Ignazio ha rinnovato, ricevendolo egli stesso dalla tradizione, il linguaggio dell'anima. E c'è una coincidenza nella storia materiale dell'Occidente, che mentre Sant'Ignazio mette insieme il testo degli esercizi spirituali, viene prodotto lo specchio, così come noi oggi lo concepiamo. Cioè si passa dalla tecnica antica, classica, di pulitura degli specchi che vediamo nei musei archeologici, a quello che noi conosciamo come specchio, a più alta risoluzione direi. Quindi attenzione, un linguaggio dell'anima è una maniera per guardarsi nel profondo. Questo testo è un testo che è un librettino, che è tutt'altro che un romanzo. Gli esercizi non si leggono, insomma, un po' come anche la Bibbia, ci vediamo come inizia e come va a finire, no? Non funzionano così. Anzi, la loro lettura è anche deludente, un po' arida, un po' difficile, proprio perché essi contengono annotazioni, addizioni, punti, colloqui, i misteri della vita di Cristo, perché al tempo quella che è a disposizione nostra immediata, cioè una Bibbia, non lo era. E allora l'ultima parte Sant'Ignazio rielabora e sintetizza dei brani evangelici con grande acume, ne sono un mondo esso stesso, e poi tante serie di regole. Le regole del discernimento, due serie, le regole per gli scrupoli, le regole per le largizioni, le regole per l'assunzione del cibo, le regole per sentire con la Chiesa. Come vedete, questa lista così dice poco, forse non dice niente, dice che ci sono tante cose, perché il segreto degli esercizi, e questa sera noi facciamo un'operazione un po' impropria, è quello di viverli, di farli, e solo all'interno di questo processo che ha quattro grandi tappe, e noi in questa settimana ci muoviamo proprio sulla tappa iniziale, quella che è cosiddetta prima settimana, e nella prima settimana si percorre quella che è un po' la via per purificare e ordinare l'anima. Nella seconda importantissima settimana le grandi meditazioni orienteranno l'esercitante alla scelta dello stato di vita o alla conferma di uno stato di vita già intrapreso o alla stessa riforma di questo stato di vita. Questa scelta coram Deo è poi messa dinanzi alla croce del Signore, che si medita per un'intera settimana, i misteri della passione di nostro Signore Gesù Cristo, e poi nell'ultima settimana questa scelta di vita che è passata con il Cristo attraverso il mistero della passione viene vista nella radiosa luce della resurrezione, per i misteri che arrivano all'ascensione. C'è un grande tema che adesso non tocco perché andremo un po' fuori pista: perché manca il mistero della Pentecoste? Tutto culmina con un esercizio meraviglioso e molto celebre, che è la meditazione per ottenere o per aumentare l'amore. Bellissimo. Va bene, questo per spiegarvi dove ci collochiamo e di che cosa stiamo parlando. Un'ultima informazione. Sempre questo autore, Roland Barthes, spiega come Sant'Ignazio è stato, negli esercizi spirituali, l'antesignano dell'ipertesto, quello che noi oggi usiamo nel computer facilmente, siamo ormai abituati. Perché in realtà gli esercizi spirituali sono un testo multiplo che ne contiene quattro. C'è un testo materiale fisico, che è il libretto messo insieme da Sant'Ignazio, nella traduzione corrente o per chi può farlo nello splendore della lingua utilizzata, dello spagnolo di Sant'Ignazio. Vedremo subito, quando iniziamo a leggere le regole per il discernimento, che ci sono delle sostanziali differenze. Nella traduzione si perdono molti dettagli spiritualmente non indifferenti. Quindi c'è un primo testo. C'è un secondo testo, che è quello donato, dato, e la dinamica del dono segna tutto il processo degli esercizi, dal direttore all'esercitante. Poi c'è un testo recepito, che mette insieme i primi due, da parte dell'esercitante, che scrive. No, si scrive molto, si legge, si medita, si mette insieme un testo che è proprio degli esercizi spirituali. Chi li ha fatti, tutti noi abbiamo i vari anni o le varie stagioni della vita e le varie puntate con cui gli esercizi sono stati fatti, e poi c'è un testo che è il testo che Dio scrive mettendo insieme tutto quanto. Ecco, volevo avevo preso questa piccola incorniciatura qualche minuto, però ci tenevo per dare degli elementi non solo di logos, ma anche un po' di pathos con cui ci avviciniamo a un esercizio che potrebbe sembrare sterile, no? Una serie di regole che invece sono incastonate in una vita e in un percorso che tocca le profondità dell'essere, come ho citato ieri, ad esempio, che tocca l'applicazione delle potenze dell'anima, la memoria, l'intelletto, la memoria. Anzi, c'è uno degli esercizi, forse il più complesso, è quello dell'applicazione dei sensi, proprio perché Sant'Ignazio è attento, e lo vedremo nella maniera con cui queste regole sono elaborate. Sant'Ignazio è molto attento da una parte all'elemento sistematico della vita spirituale, ordinato e sistematico, ma anche a come la vita spirituale coinvolge e tocca l'intera persona. Bene, allora parto adesso con il discernimento in senso proprio. Innanzitutto si dice discernimento, ma l'espressione più completa è discernimento degli spiriti. Espressione che Sant'Ignazio utilizza per indicare questo esercizio specifico dell'animo umano, cioè leggere le emozioni interiori, le idee, le passioni, le tensioni, le intuizioni che si muovono nell'anima umana, appunto, che popolano il nostro animo, e leggerle in un processo di progressiva consapevolezza della loro qualità, della loro natura, della loro origine. Il fine di questo discernimento è quello più ampio che avete messo a fuoco, immagino, con Padre Luciano, parlando del principio e fondamento, cioè ordinare la propria vita per seguire, e prima ancora per onorare e riconoscere la signoria di Dio sulla storia e sul creato, e come dicevo, per seguire in tutto e per tutto, nelle condizioni in cui ci troviamo ad operare, la cosiddetta volontà di Dio. Ora, qui io ho usato apposta le condizioni storiche, perché in questo Sant'Ignazio è sapiente e ci dà una grande lezione di realismo nella vita spirituale, perché non ci chiede mai il massimo in senso astratto, ma ci chiede il massimo sotto e nelle condizioni storiche ed esistenziali in cui ci troviamo. È l'approccio alla vita in termini di una parola molto cara ai gesuiti, che è il magis, il massimo qui e ora, quindi svincolato da un'attitudine astratta che finirebbe per schiacciare le nostre vite, finirebbe per frustrarci, e invece l'attenzione al qui e l'ora. Il discernimento qui è sostanzialmente un'arte che si apprende nel tempo, attraversando le stagioni della vita. Uso questo termine perché c'è uno dei saggi della maturità del Cardinal Martini che è proprio sulle stagioni della vita. E nella familiarità con Dio, con la sua parola, con la vita segnata dalla grazia sacramentale. Dicevo, è un'arte, è un'attitudine che quindi si consolida nel tempo, un habitus di vita, un'attitudine a guardare appunto l'esistenza con sapienza, prudenza, capacità di cogliere i segni dei tempi. Il discernimento struttura e ispira uno stile di vita che è orientato all'elezione del bene maggiore in una data situazione. Nel mio qui e ora storico tendo, eleggo, pratico il bene maggiore. Infatti il discernimento si fa sostanzialmente fra beni di ordine diverso. Ha un'operazione previa, cioè il riconoscimento di ciò che viene dal mistero del male, dal nemico dell'umana natura, lo chiama Sant'Ignazio. Questo però è un momento previo. Sant'Ignazio direbbe: guardate che fra bene e male non si sceglie, il male si riconosce e si prendono le distanze. Abbiamo visto ieri sera, col male non si dialoga, al male non si apre la porta, perché è quella forza che insinua, seduce e poi si rivela con violenza e aggressività, va riconosciuta, sminata, tenuta a distanza, relegata. C'è un dibattito molto forte sulla definizione di discernimento, perché io vi ho dato tre elementi che sono elementi che a Sant'Ignazio piacerebbero molto, perché si strutturano nel tempo con l'impegno, con una certa applicazione della volontà, appunto in quello che Sant'Ignazio chiama un esercizio militante ordinato, ripetuto, che dà corpo, struttura, ritmo alla ferialità. Però il discernimento ha anche una radice carismatica. Si dice: quello è un uomo di discernimento, una donna di discernimento, e questo denuncia un'attitudine pratica, ma anche qualcosa che fa parte proprio di un dono di Dio, di un talento iniziale. Definire è un po' come la capacità, come oggi va tanto di moda di parlare di leadership. La leadership è allo stesso tempo qualcosa che è legata ai tratti della personalità, ma anche qualcosa che in termini di skills, di competenze, può essere messa a punto nel tempo. Ricordo sempre una volta, qui apro una piccola parentesi un po' mondana, però è un esempio che secondo me è molto calzante. C'era una mia amica, una signora della Roma Bene, come si dice, che affiancata al marito per anni ha ricevuto i capi di Stato, o meglio le consorti dei capi di Stato, quando arrivavano in Italia in visita ufficiale o anche in visita privata, nel caso in cui questo comportasse un certo intervento della cerimoniale della Repubblica. Io gli ho chiesto: Anna, ma tu che sei una signora che insomma anche di famiglia, di educazione, eccetera, cosa mi dici del comportamento di queste donne che tu dovevi ricevere? E lei ha detto: guarda, fra quelle che più mi hanno colpito c'è la regina di Giordania. Perché la regina di Giordania, voglio dire, non è che è nata così, ma con tenacia, impegno, diligenza, ha strutturato un'attitudine e una presenza di stile gradevole per tutti. Allora c'è una, diciamo così, c'è una combinazione fra carisma e arte, fra un dono originario e uno stile maturato nella vita, che ci restituiscono al senso di che cosa è il discernimento. Allora è un lavoro nell'approfondire la fisionomia interna del nostro spirito, allo stesso tempo è opera e oggetto di ascesi. Il discernimento è individuale e così come è presentato, poi adesso riprendo due punti del cosiddetto box, perché ovviamente il discernimento degli spiriti ha in Sant'Ignazio una versione completa, organica e sistematica, ma il discernimento è patrimonio della tradizione cristiana universale. Vi dicevo che il discernimento è proprio dell'individuo, ma è segnatamente di quegli individui che fanno gli esercizi spirituali. C'è stato un periodo in cui i gesuiti hanno diffuso, e questo è stato soprattutto negli anni 90, una prassi molto diffusa degli esercizi spirituali in tante forme, e c'è un motivo per questo, c'è un motivo interno anche ad alcune annotazioni degli esercizi spirituali che hanno aperto la via a una diffusione di massa. La mens di Sant'Ignazio era un po' specifica, cioè gli esercizi sono per, non per tutti, ma non per escludere in maniera arbitraria, perché vi assicuro che fare tutto il mese e farlo in una certa maniera è impegnativo, e a quei risultati ci si arriva da tante vie. Quindi gli esercizi spirituali sono una via al discernimento. Vi dicevo che Sant'Ignazio, alle soglie dell'età moderna, offre all'interno degli esercizi spirituali la trattazione forse più paradigmatica del carisma e dell'arte del discernimento degli spiriti. Ovviamente, vi dicevo, due serie di regole: la prima legata alla prima settimana, quella che vedremo stasera, la seconda legata a più una vita, vi dicevo la prima, di purificazione, di penitenza e ordine rispetto alla propria vita. Nella seconda settimana di elezione, quindi quello che è un percorso più di vita illuminativa, nella luce del Signore. E quindi una forma e un livello più raffinato di discernimento degli spiriti. Annunciavo ieri sera, ad esempio, uno dei punti di vertice delle regole della seconda settimana è riconoscere il male sub specie boni, il cosiddetto angelo di luce, e poi muoversi su la valutazione, l'individuazione e la scelta di forme più sofisticate di bene. Vi dicevo, l'opera di Sant'Ignazio ha ovviamente ispirato una vasta letteratura, vastissima. Io mi limito a segnalare così, per eventuali vostre letture spirituali future, alcuni, diciamo, grandi di questo tema. Beh, ce ne sono tanti nella prima compagnia, la Compagnia di Gesù, dagli tempi di Sant'Ignazio fino al 1773, anno della sua soppressione, ha avuto degli autori spirituali notevoli. Ce n'è stato uno, Achille Gagliardi, che si è dedicato in maniera specifica nel 600 al discernimento. Questo testo è stato tradotto e commentato per le edizioni dell'Apostolato della Preghiera. Ed è un testo molto bello, completo, profondo. Invece, vi dicevo, in questa luminosa stagione, è stata una stagione molto popolare degli esercizi spirituali e della spiritualità ignaziana in genere, abbiamo i testi di Maurizio Costa, che è un gesuita scomparso prematuramente scomparso una decina d'anni fa, forse qualche anno di più, che ha affrontato il discernimento in connessione alla direzione spirituale. Poi c'è stato il Cardinal Martini, che ha collegato il discernimento un po' come fosse un filo rosso alla maggior parte dei suoi scritti come pastore e vescovo. Poi, come autori sempre recenti, c'è il padre Schiavone, che 10 anni fa ha fatto un po' una specie di compendio, una summa di vari elementi di analisi del discernimento degli spiriti. Padre Schiavone, ancora, abbiamo pranzato insieme in comunità la settimana scorsa, è ancora vitale, un po' svanito, però l'età c'è tutta. Ed è molto affezionato a questo tema, soprattutto perché sapete che il sinodo è su condizione giovanile e discernimento. E poi c'erano gli scritti, anche lui, del compianto Sergio Rendina, che si è occupato del discernimento come elemento all'interno della pedagogia di Dio. E faccio un rimando ulteriore a Martini, c'è un scritto molto bello, una delle sue lettere pastorali, Dio educa il suo popolo. Bene, questo per introdurre, come fosse un secondo sfondo, la lettura delle regole che ora facciamo insieme. Allora, vi dicevo all'inizio che desideravo farvi notare un tema che qui è ben tradotto, ma che nell'originale spagnolo suona con una bella corposità, con una bella intensità. Il testo recita: reglas para en alcuna manera sentir y conocer las varias mociones que en la anima se causan, per avvertire e conoscere, attenzione, in qualche modo. Ah, qui c'è già un primo elemento molto specifico e distintivo dell'atteggiamento di Sant'Ignazio. In qualche modo. Quindi Sant'Ignazio è molto realista. Ci sono condizioni biografiche, determinazioni storiche, ambientali, che segnano la ricezione di tutto questo, l'interazione fra il testo, l'esercitante o il lettore. Quindi dice in qualche modo, non fa subito un discorso che proietta il discorso del discernimento su una scala quantitativa, metrica, su una specie di letto di Procuste, no? Se sei lungo ti accorciamo, se sei corto ti allunghiamo, no? C'è il profondo rispetto dell'individualità. I vari momenti, movimenti che avvengono nell'anima per trattenere i buoni e per respingere i cattivi. Queste regole sono più adatte alla prima settimana. Allora, qui la duplice operazione: trattenere ciò che è buono, che poi andrà scrutato e scrutinato, riconoscere e respingere ciò che è cattivo, ciò che porta divisione, ciò che porta a una regressione. Le regole, questa prima serie, sono 14, sono divisibili in diversi gruppi. Vi dirò poi di stare attenti soprattutto alle ultime tre. C'è molto della biografia di Sant'Ignazio che, dalla maniera con cui Dio l'ha accompagnato dalla conversione a questa sua esperienza eremitico itinerante, a poi essere operaio in vigna Domini, proprio in vigna Domini, cioè operaio nella vigna del Signore. C'è un bellissimo librettino pubblicato 20 anni fa dalla maggiore rivista di spiritualità ignaziana negli Stati Uniti, che dice appunto Ignatius, worker in the vineyard of the Lord, riprendendo una parte consistente di Sant'Ignazio della sua vita, in cui lui con attenzione, giorno dopo giorno, governa l'ordine in Roma o da Roma, fonda le opere dei gesuiti e vive delle esperienze mistiche notevolissime, raccolte queste in un diario che, così, per gli amanti della Da Vinci Code, è sparito per metà, cioè metà del diario di Sant'Ignazio non ce l'abbiamo proprio. Piccola parentesi, i gesuiti avevano questo fondatore impossibile, acchiappato continuamente quando era eremita e pellegrino dall'Inquisizione, e aspetto che la storiografia recente di matrice laica sulla Compagnia di Gesù ha messo bene in evidenza, e poi un mistico di eccezionale qualità, però ingombrante per un ordine che aveva avuto una grandissima espansione. Quindi a un certo punto sparisce metà del diario e l'autobiografia, che nelle intenzioni di Ignazio doveva sparire perché era fatta però e non voleva che fosse conservata, invece fu scritta e però sostituita da una biografia di matrice barocca che, insomma, dava tutt'altro tono, metteva le cose un po' a posto. Ecco, vi dicevo, c'è molto di questa vita di Ignazio nella retroscena, il cosiddetto backstage, del testo degli esercizi e del testo di queste regole, soprattutto nelle ultime tre. Ma procediamo con ordine. Prima regola. Alle persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, il nemico comunemente suole proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare piaceri e godimenti sensuali perché meglio persistano e crescano nei loro vizi e peccati. Con le stesse persone, il buono spirito adotta il metodo opposto, cioè pungendo e rimordendo le loro coscienze con la legge della ragione. Faccio delle sottolineature. La prima: la cosa più importante è capire la traiettoria della nostra esistenza. Come stiamo procedendo? La mia esistenza va di bene in meglio, dando a bene in meglio una connotazione adulta, dicendo, come dice quello, di bene in meglio, poi vedremo ciò che è reale, che ciò che è percepito sono oggetto di un combattimento spirituale, di un gioco di specchi che è instaurato dallo spirito maligno. Però c'è chi procede di bene in meglio e chi ci procede di male in peggio. Prima domanda è: qual è la traiettoria della mia esistenza? In questo tempo, in questa stagione, come mi sto muovendo? Sant'Ignazio mette un inciso, comunemente, lasciando spazio poi a quelle che possono essere delle situazioni straordinarie. Anche qui, no? In qualche modo, comunemente, c'è un'infinita prudenza nella maniera con cui Sant'Ignazio porge, dona queste regole. Attenzione, alle persone che vanno di male in peggio, lo spirito è proprio dello spirito maligno agire sulla sensualità, è proprio dello spirito buono invece toccare la ragione. Vediamo cosa invece succede nell'altro caso. Seconda regola: alle persone che vanno purificandomi intensamente dai loro peccati e che procedono di bene in meglio nel servizio di Dio nostro Signore, la situazione opposta. Prima c'erano le persone che procedevano, dicevo, non di bene in meglio, ma di male in peggio, di peccato mortale in peccato mortale. E queste persone, abbiamo visto, sono compiaciute nella sensualità e punte arginate a livello razionale. Invece, le persone che sono di segnale opposto, che vanno purificandosi, quelli che fanno bene la prima settimana, si potrebbe dire, e che procedono di bene in meglio nel servizio di Dio nostro Signore, è proprio del cattivo spirito rimordere, rattristare, creare impedimenti, turbando con, attenzione all'aggettivo, non con le ragioni, ma con le false ragioni. Si colpisce sempre l'aspetto della razionalità, però c'è una differenza. Lo spirito buono, nel caso precedente, agisce su una razionalità in termini della legge della ragione. Invece lo spirito cattivo qui è vero che agisce sulla ragione, ma attraverso false ragioni, affinché non si vada avanti affinché non si progredisca nella via del servizio di Dio, mentre è proprio del buono spirito dare coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendo facili le cose, togliendo ogni impedimento affinché si vada avanti nel bene operare. E poi Sant'Ignazio passa, dopo aver dato queste due regole, a definire che cos'è la consolazione. La terza regola riguarda la consolazione spirituale. Chiamo consolazione spirituale il causarsi nell'anima di qualche movimento intimo. Anche qui ritorna sempre questa clausola molto saggia, molto liberale di Sant'Ignazio, con cui l'anima resti infiammata nell'amore del suo Creatore e Signore, come pure quando essa non riesce ad amare per se stessa nessuna cosa creata sulla faccia della terra, ma solamente in relazione al Creatore di tutto. Questo è un atteggiamento molto bello nei confronti della creazione. È l'esercizio della regalità, della custodia di cui abbiamo parlato ieri, e riconoscere la relazione con il Creatore. Ci sono delle pagine molto belle dei padri della Chiesa, come riconoscevano le vestigia Trinitatis all'interno della creazione. Vedere ciò che è creato nella relazione con la sapienza e l'armonia creatrice. E questo dà bella e buona consolazione. Così pure quando la persona versa lacrime che la spingono all'amore del suo Signore, o a causa del dolore dei propri peccati, o per la passione di Cristo nostro Signore, o a causa di tante altre cose direttamente indirizzate al suo servizio e lode. Vedete che è il linguaggio del principio e fondamento. L'uomo è creato per lodare, servire, riverire, eccetera, eccetera. Infine, chiamo consolazione ogni aumento di speranza, di fede e di carità, quindi siamo nell'ambito delle virtù teologali, e di ogni tipo di intima letizia che sollecita e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, rasserenandola, pacificandola nel proprio Creatore e Signore. Che bello, quasi una fenomenologia del buono e del bello. Vediamo ora specularmente la definizione di desolazione spirituale. La quarta regola è sulla desolazione spirituale. Chiamo desolazione tutto ciò che si oppone alla terza regola. Per esempio, l'oscurità dell'anima. Qui facciamo attenzione, Questi sono termini molto complicati. Un'altra opera di Roland Barthes, questa è la serata di Roland Barthes, che si chiama Frammenti di un discorso amoroso, e che è una collazione di testi sui vari stati e gradi dell'amore e dell'esercizio di amore attivo e passivo in ambito occidentale, della nostra civiltà occidentale. C'è un passaggio in cui viene ripreso un brano di San Giovanni della Croce, che fa la distinzione, che io qui annuncio ma non approfondisco, meriterebbe una serata a parte, fra estara a oscuras e estar en tinieblas, due cose diverse. Quindi oscurità dell'anima è uno stato importantissimo dell'animo umano. Il suo turbamento, l'inclinazione alle cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a vari tipi di agitazioni e tentazioni. Quando l'anima è sfiduciata, senza speranza, senza amore e si trova tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Sottolineo come, non lo è, ma si percepisce come. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti ai pensieri che nascono dalla desolazione. E adesso passiamo al livello un po' più complicato. Vediamo come consolazione e desolazione sono combinate e collocate sull'asse temporale. Quinta regola: in tempo di desolazione, cioè quando si sperimentano tutti i fenomeni di cui sopra, non si facciano mai mutamenti. Ecco qui, l'80% di ciò che ci è proposto oggi non rientra in questa regola. Le grandi decisioni che si prendono, basta, me ne vado, eccetera, eccetera, basta, mi licenzio, basta, eccetera, eccetera. Attenzione, ma si resti saldi e costanti nei propositi e nelle decisioni che si avevano, qui dice il giorno precedente, cioè che si avevano quando queste determinazioni sono state prese in un clima di ordinata vita e di consolazione. C'è una regola che viene dalle nostre costituzioni. Qui Sant'Ignazio dice: si sia molto cauti nel ammettere persone all'ordine. Vi assicuro, anche oggi il processo è molto complicato e prende un certo tempo. Poi ci sono ovviamente le eccezioni che smentiscono la regola. Però dice: si sia ancora più cauti nel dimettere, proprio perché quando una scelta, l'elezione di uno stato di vita, l'elezione di una scelta definitiva è presa con attenzione sotto una serie di condizioni, è ovvio che non può essere rotta nel momento in cui siamo desolati. Invece spesso è così. Perché mentre nella consolazione ci guida e ci consiglia di più lo spirito buono, nella desolazione ci guida quello cattivo, con i consigli del quale non possiamo imbroccare nessuna strada giusta. Quindi attenzione, nei momenti di disperazione, di delusione, di desolazione, mai cambiare ciò che si era altrimenti e altrove deciso. Regola sesta: visto che durante la desolazione non dobbiamo cambiare i primi propositi, gioverà molto reagire intensamente contro la stessa desolazione, restando per esempio più tempo nella preghiera e nella meditazione, allungando gli esami, qui sono gli esami della preghiera, siamo all'interno degli esercizi spirituali, o se volete anche un esercizio orante dell'esame di coscienza e quindi di questo esercizio che per Sant'Ignazio intende ripercorrere un arco temporale rilevando il bene ricevuto da Dio e chiedendo perdono per quando la divisione e il male hanno così inquinato questo tempo, e protraendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di penitenza. Chi si trova, e siamo alla regola settima, nella desolazione, consideri come il Signore lo lascia nella prova, affidato alle sue forze naturali, perché resista alle molte agitazioni e tentazioni del nemico. Su questo passaggio può essere utile una ampia meditazione delle tentazioni di Cristo. Io a volte lo suggerisco in direzione spirituale come esercizio per tutta la Quaresima, che può essere utilmente commentato dalla novella del Grande Inquisitore, che è all'interno dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, perché è proprio sulla dinamica della tentazione di Cristo nel deserto, e che può essere utilmente così arricchito dal commento teologico che di questo brano ha fatto Romano Guardini. Infatti può fare ciò con l'aiuto divino che gli resta sempre, sebbene non lo senta chiaramente, perché il Signore gli ha sottratto il suo grande fervore, l'intensità dell'amore e della grazia, pur lasciandogli la grazia sufficiente per la salvezza eterna. La grazia sufficiente, questa non c'è mai tolta. E qui, se volete, può essere utile riprendere almeno metà, la prima metà del libro di Giobbe. Regola ottava. Chi si trova nella desolazione si sforzi di perseverare in quella pazienza che è contraria alle vessazioni subite, e pensi che presto sarà consolato, e usi ogni diligenza contro tale desolazione, come è detto nella sesta regola. Vedete come Ignazio dà rilievo, e non c'è qui quell'equilibrio che abbiamo visto nella prima parte, quella specie di specularità fra le regole, dà più spazio a come muoversi nel tempo di desolazione. Questo atteggiamento è anche chiamato dell'agere contra. Nel momento in cui si sperimenta la desolazione, ci si ricordi che presto ci sarà un nuovo tempo diverso, che la desolazione, come il male e i suoi effetti, hanno un tempo limitato. E se volete un referente scritturistico, su questa regola potreste attraversare diverse pagine dell'Apocalisse, in cui al male viene concesso una certa signoria sulla storia, molto limitata però, temporalmente limitata. Il problema è che quando uno ci sta dentro, questo se lo dimentica e non lo vede, che non è poco. Regola nona. Tre sono le cause principali per cui ci troviamo desolati. La prima è perché siamo lenti, pigri, negligenti nei nostri esercizi spirituali, e così per le nostre colpe la consolazione spirituale si allontana da noi. Non custodiamo il dono di Dio. La seconda perché Dio vuole dimostrarci quello che siamo, e quanto avanziamo nel suo servizio e lode senza tanta elargizione di consolazioni e di grandi grazie. A volte nella vita c'è anche bisogno di questo. La terza, perché fossimo convinti e sapessimo con intima cognizione di causa che non sta a noi procurarci o avere grande devozione, amore intenso, lacrime e qualunque altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore, e perciò ci guardassimo da fare il nido in casa altrui. Questo è bellissimo, eh? Se volete un riferimento scritturistico, potreste leggere, si può meditare su vari passaggi del libro dell'Esodo in cui il popolo nel deserto fa esattamente questo e Dio continuamente e con anche un po' di umorismo deve ricordare Israele che sostanzialmente sta facendo il nido in casa altrui, cioè sta trasformando ed è una tensione che non c'è solo nell'Esodo, è tutta la tensione che attraversa l'entrata e la conquista della terra promessa. Conquista o dono? Conquista o dono? Anche qui. Inorgogliendo il nostro intelletto con superbia o vanagloria, attribuendo a noi la devozione o le altre forme di consolazione spirituale. Decima regola. Chi è in consolazione pensi a come si troverà nella desolazione che in seguito verrà e accumuli nuove forze per allora. Questo non è autolesionismo, è buonsenso. Non è che dice chi è in consolazione adesso si... No, viva questa gioia che è legata alla consolazione come una riserva per affrontare il tempo di desolazione di qualità opposta. E anche la cosa è la ricerca di un equilibrio, di una stabilità con cui attraversare l'esistenza. Chi è consolato pensi a umiliarsi, a ridimensionarsi quanto più potrà, pensando al poco che vale nel tempo della desolazione, senza quella grazia o consolazione. Al contrario, chi sta nella desolazione pensi che con la grazia sufficiente può molto per resistere a tutti i suoi nemici, prendendo forza dal suo Creatore e Signore. E veniamo ora, e con queste tre concludiamo, le tre regole che io ritengo sono di una forza poetica ed evocativa di straordinaria qualità. Beh, voi sapete che Sant'Ignazio è stato a lungo uomo di mondo, educato alla corte spagnola ed educato all'arte militare, all'arte della guerra, direbbero gli autori rinascimentali e classici. Ha sperimentato tante cose in questo periodo, dalle quali ha preso distanza o che ha rielaborato e sublimato nel processo di conversione. Vediamo da tre esperienze tutt'altro che sante che cosa Sant'Ignazio, grazie a Dio, ha fatto emergere in queste tre regole. Ora, la prima, dobbiamo pensare che siamo nel Rinascimento, eh? Allora, quando si legge questa, tutti quanti gli autori cercano, i commentatori, di fare i salti mortali. Beh, nel Rinascimento un po' la pensavano così, adesso... E allora, io ricordo la prima volta che ho fatto gli esercizi, chi mi dava gli esercizi cercò di aggiustarla, ma peggiorava continuamente. E quindi dice, il nemico si comporta, non disse come la donna, disse come la donna isterica. Allora lì bisognava arrabbiarsi. lo leggiamo nella sua cornice culturale senza che le donne o i militari si arrabbino. Il nemico si comporta come la donna. Devo dire che ci sono molti uomini, e io nell'ordine religioso lo vedo, che sono prime donne, non solo donne, quindi ha voglia se non è applicabile universalmente, che diventa debole davanti alla forza e forte davanti alla dolcezza. Infatti, come proprio questa traduzione, però c'ha un piccolo problema, scusate che voglio fare un piccolo controllo. Sì, è una traduzione che non mi piace, perché in spagnolo si dice: el enemigo se hace como mujer en el ser flaco, por fuerza, y fuerte degrado. Quindi questo termine dolcezza non mi piace. Quindi mettiamolo tra parentesi. Meglio debolezza. Infatti, come proprio della donna che litiga con qualche uomo, perdersi d'animo e fuggire quando l'uomo le mostra viso duro, mentre al contrario, se l'uomo comincia a fuggire, a perdersi d'animo, l'ira, la vendetta, la ferocia della donna sono molto grandi e smisurate. Così è proprio del nemico indebolirsi, perdersi d'animo, indietreggiare con le tentazioni, quando la persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo diametralmente opposto. Ecco, questo è il passaggio da tenere a mente. Ma se al contrario la persona che si esercita comincia ad avere timore o perdersi d'animo nel fronteggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura umana che persegua con maggior malizia il proprio dannato intento. Qui tocchiamo i limiti culturali del nostro linguaggio, però abbiamo capito. Quindi Sant'Ignazio suggerisce, e la sua esperienza di corte a contatto con tutta una serie di figure l'avevano in questo senso istruito, per saldare e rilevare l'atteggiamento di fermezza dinanzi alla tentazione. Quindi in questa prima regola ha sistemato le donne, ma adesso nella seconda sistema gli uomini, perché ugualmente il nemico si comporta come un falso amante. Che drammaticità che c'è in questo. Sant'Ignazio sarà stato anche lui, nell'esercizio della vita cortigiana, tentato o interprete del falso amante, che vuole restare nascosto e non vuole venire scoperto. Infatti, come l'uomo falso parla maliziosamente e adesca la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito, desiderando che le sue parole e le persuasioni restino segrete, mentre al contrario mi dispiace molto se la figlia scopre al padre o alla moglie e al marito quelle sue false parole e quella sua depravata intenzione, perché comprende che non potrà più portare a compimento l'impresa cominciata, allo stesso modo quando il nemico dell'umana natura suggerisce a un'anima retta le sue astuzie e persuasioni, vuole e desidera che siano accolte e tenute in segreto, mentre gli dispiace molto se questa le scopre al proprio buon confessore o ad alta persona spirituale, esperta nel conoscere i suoi inganni e le sue cattiverie, perché si rende conto di non poter portare avanti l'opera cattiva incominciata dal momento che sono stati scoperti i suoi inganni. Il male va denunciato subito. E nel momento in cui è denunciato e reso pubblico, si depotenzia. Allora, questo è l'insegnamento di questa regola. Nella nostra società liquida potrebbe essere divertente far girare queste due regole. e quindi ci siamo capiti perché funzionano così. Nel falso amante potreste mettere attualmente anche una donna, e nella donna che si comporta così potreste mettere anche un uomo, non per intercambiabilità un po' scema, ma perché, come vi dicevo, queste regole riflettono il dato storico, biografico, culturale da cui emerge Sant'Ignazio. E lì c'è la bellezza, che da una esperienza ambigua, paradossale, negativa, che gravava sull'anima di Ignazio, attraverso la conversione si individua una chiave ermeneutica funzionale al discernimento degli spiriti. Ultima regola: similmente, nel vincere e razziare ciò che vuole, il nemico si comporta come un capo militare. Quindi immaginate Sant'Ignazio che ricorda come nella vita militare vincere e razziare ciò che vuole. E se volete, qui una lettura da affiancare a questa regola: i racconti di Sebastopoli di Tolstoi, in cui questo discorso proprio sulla razzia della guerra è vista nei vari livelli, sia quello della soldataglia, sia quello degli ufficiali, sia quello della società civile e nobiliare intorno al fenomeno bellico. Infatti, come un capitano comandante di un esercito, dopo aver piantato la tenda di comando e osservato le postazioni e la posizione di un castello, lo attacca nella parte più debole. E ieri vi dicevo che la parte più debole potrebbe essere anche quella più talentuosa della nostra personalità, perché è quella più scoperta, in cui esercitiamo meno prudenza e vigilanza. Così il nemico dell'umana natura, circondandoci, esamina tutte le nostre virtù teologali, cardinali, morali, ci attacca, cerca di prenderci dove ci trova più deboli e più bisognosi, in ordine alla nostra salvezza eterna. Ecco, insomma, ce n'è, un po' di materia per lettura spirituale, per considerazione spirituale, per preghiera, e per varie forme di preghiera c'è. Allora, io consegno questa sera queste regole incorniciate e propriamente e impropriamente offerte a voi, e adesso ci dedichiamo dinanzi al Signore a un momento di preghiera. Potete prendere e riprendere o il Salmo primo o il testo di queste regole, e poi in un momento di conclusione possiamo condividere, sottolineare un passaggio di esse, oppure far risuonare la parola di Dio del Salmo primo, e metteremo tutte queste cose in un momento conclusivo più corale.
Dalla quinta regola: in tempo di desolazione non si facciano mai appuntamenti.
Nella terza regola: in fine chiamo consolazione ogni momento di speranza, di fede e di carità, e ogni tipo di maledizia che sollecita e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima.
La
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi permetto un secondo di fuori programma, perché ascoltando le vostre risonanze mi sembra opportuno dire una cosa. Sant'Ignazio dice che in tempo di desolazione non si facciano scelte, e questo è il desiderio del nostro cuore, anche una paura, no? Una paura che c'è. Sappiamo che il mondo spesso agisce così e ci influenza, cioè. Però ricordiamoci sempre l'ambiente fondamentale di tutto questo, che è un ambiente di fede e di preghiera. Perché? Mi viene in mente, e vi lascio con questa immagine, con un'immagine un po' leggera. Qui viene da Italo Calvino, dal Cavaliere Inesistente, uno dei nostri antenati, secondo questo scrittore. Quando Carlo Magno passa in rassegna, la scena è celebre per chi conosce il libro, ha letto un brano teologico, ci sono tutti questi soldati e Carlo Magno ne vede uno e gli chiede di alzare, gli risponde, gli chiede di alzare la celata per vedere nel volto. Alza la celata e non si vede niente, non c'è niente dentro, c'è un'armatura. Però l'armatura parla e Carlo Magno gli dice: ma tu come fai a resistere? E lui dà la risposta che spesso è stata la risposta di tanti cristiani, ed è la risposta che invece noi dobbiamo un po' correggere con una vita proprio incarnata, radicata nella fede e nella preghiera. Perché il Cavaliere Inesistente risponde: come faccio a resistere? La risposta è: per la santa causa e con la forza di volontà. Interessante questo, no? Allora, evviva il Cavaliere Cristiano! Non sarò io parlando di Sant'Ignazio a non sottolinearlo mai abbastanza. Però ricordiamo che tutte queste regole del discernimento, tutto questo, sono radicate nella terra buona promessa della fede, della preghiera, di un'attitudine fatta di tante belle cose, di speranza, di carità. Di queste virtù che il Signore ci infonde, ci dona, ci indica come bussole della vita. Va bene? Buonasera, grazie a tutti. Grazie.
Grazie tanto.
Però non se sia un po' più pesante.
Le regole sono quelle. Ti ho fatto correndo in gli esercizi. Otto meditazioni al giorno.
Si
frustava.
Ce l'ho avuto il padre spirituale in filosofia. Però era già depresso quando era questo padre spirituale.
Posso salutare uno prima che vada via?
Allora, siete...
Ma lei è stata presa.
Thank you.